potete sedervi. Anche i cantici, i cori devono essere cantati in preghiera, in quello che noi cantiamo. Dobbiamo cantarlo in fede, non semplicemente cantare, ma esprimere i nostri cuori, che quello che noi su cui cantiamo anche di cuore vogliamo riceverlo. Abbiamo avuto tante chiamate anche del fratello Idoni dalla Cina, e lui dice: fratello Frank, abbiamo visto tutto e abbiamo ascoltato tutto, potevamo seguire tutto molto bene. Non potete immaginarvi quanto sono contento che Dio ha fatto questo possibile, che da questo luogo, nelle lingue principali del mondo, la parola viene portata. E anche che i fratelli possono essere usati dal Signore per portare la stessa parola, di dare lo stesso cibo spirituale, non proprio interpretazione, ma la parola eterna di Dio. Oggi abbiamo il nostro fratello del Kinshasa, Theodore, un uomo che ha ricevuto tanta grazia da Dio, che il Signore fino negli ultimi tempi in modo meraviglioso ha potuto usare e benedire. Il Signore fedele ti benedica. Poco tempo fa era in Israele e sua moglie morì lì, ma lui ha consacrato la sua vita completamente di nuovo e sta a sua disposizione. Dio ti benedica nel nostro mezzo e anche nel tuo paese, dovunque tu sarai. Poi abbiamo il fratello Joseph da Kinshasa, chiamato da Angola, hanno chiamato un fratello, hanno tutti ascoltato dal Sudafrica, molte chiamate, alcuni email, fratello Christian da Sudafrica, poi dall'Australia, i fratelli e le sorelle, un'email da El Salvador, hanno anche ascoltato e hanno visto. Il nostro Signore è un Dio fedele. Poi ci sono tutte le chiamate dai diversi paesi. Commuove il mio cuore quando penso quale grazia Dio ci ha data, non solo di credere, ma di credere quello che dice la Scrittura e come lo dice la Scrittura. E come molte volte abbiamo detto, più di 2 miliardi credono in questo o in quell'altro modo a Dio, ma chi crede quello che Dio ha detto, ma chi crede quello che Dio ha promesso. Il fratello Alfred Borg l'ha menzionato così fedelmente, quello che è scritto in 2 Corinto o 1, tutte le promesse di Dio che noi in fede vogliamo ricevere, questo che Dio per ogni promessa ha preso la responsabilità su questa per compierla quando il tempo è venuto per questo. In Giosuè, di questo ne parlo brevemente, in Giosuè 21, versetto 45, Giosuè 21, versetto 45, è scritto di tutte le buone parole che il Signore aveva detto alla casa di Israele, non una cadde a terra, tutte si compirono. Questo è. Gli uomini possono dare delle promesse e poi non compierle, ma quello che Dio promette, allora lo compie sicuramente. E la nostra fede è ancorata in queste promesse. E complessivamente nella parola di Dio. In questo luogo non viene annunziata nessuna interpretazione, ma la parola di Dio in originale. In questo luogo non ci edifichiamo in un passo biblico e lo interpretiamo in molte direzioni, ma noi andiamo da un passo biblico all'altro passo biblico per avere la luce su questo da tutte le parti di quello che effettivamente vuol dire. E che no, dato che qui c'è un bigliettino, auguro, voglio essere battezzato. Allora vogliamo, prima che entriamo nella parola, quando è scritto in Efesi 4, 5, un Signore, una fede, un battesimo, allora deve rimanere così in eternità. Ma poi quando le chiese presentano il loro battesimo, cioè la confessione di fede della romana, il battesimo romano, il battesimo trinitario, quando prendono questo e tutti quelli e poi maledicono tutti quelli che si lasciano battezzare nel modo biblico, perché pensano che questo battesimo è l'unico battesimo di cui Paolo scrive qui, e invece è proprio il contrario. L'unico valido battesimo di cui Paolo ha scritto, già Pietro nella prima predica l'ha predicato, è stato predicato in Samaria, è stato predicato in Efeso, e Paolo scrive in Romani 6, noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati seppelliti con Lui nel battesimo per risorgere con Lui a una vita nuova. Poi abbiamo di quello che riguarda lo spruzzamento nella fronte. Costantino nell'anno 373, quando stava per morire, con un paio di gocce d'acqua è stato spruzzato, è stato chiamato battesimo, ma non è un battesimo. Battesimo è essere completamente battezzati e per questo è scritto nella parola di Dio, e per questo è scritto negli Atti degli Apostoli, Atti degli Apostoli capitolo 8, leggo soltanto versetto 38. Tutti e due scesero nell'acqua, Filippo e anche fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. No, uno spruzzamento, così come nel Giordano, così anche qui. L'eunuco, tutti e due, colui che doveva essere battezzato e quello che battezzava, tutti e due scesero nell'acqua affinché poteva essere immerso nell'acqua e poteva essere tirato fuori dall'acqua. Come mi è preziosa a me e a noi tutti la parola di Dio. Un romano o greco, confessione di battesimo, non ha nulla da dirci. L'unico Signore è Dio, il battesimo è il battesimo biblico, e la fede è la vera fede all'unico vero Dio. E come è scritto nella lettera ai Giudei, versetto 3, noi lottiamo per la fede che una volta per sempre è stato dato ai santi. Quindi chi si convertisce e consacra la vita al Signore e riceve il perdono dei peccati in fede può lasciarsi battezzare anche oggi. Anche oggi si può lasciare battezzare in modo biblico, per mezzo di immersione nel nome del Signore Gesù Cristo. Adesso veniamo alla parola che dobbiamo analizzare. Il tema principale è il ritorno di Gesù Cristo nostro Signore, il compimento delle profezie bibliche nel nostro tempo. Quello che succede con Israele sotto i popoli, quello che succede su tutta la terra, è particolarmente la promessa per la Chiesa. Quello che riguarda Israele, così e noi portiamo un grande dolore che tutti i popoli pretendono di poter decidere su Gerusalemme e su Israele. E così sono completamente sbagliati, ma diciamolo apertamente, Satana è il Dio di questo mondo, il principe di questo mondo, e lui influenza tutti i capi religiosi e politici, tutto è sotto l'influenza del nemico. Solo chi si consacra a Dio e che riceve una vera confessione, il battesimo dello Spirito Santo, si può sottomettere a Dio e alla volontà di Dio. E per questo è scritto, tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Quindi, secondo la parola di Dio, veniamo guidati dallo Spirito di Dio. Voglio leggere una parola da Luca 21, leggeremo alcuni passi biblici. La cosa principale è la nostra chiamata fuori, la nostra preparazione, che noi effettivamente in armonia con Dio per grazia possiamo essere. Qui in Luca 21 leggiamo il versetto 25. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. sulla terra angoscia, angoscia delle nazioni spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. I popoli, le nazioni saranno nell'angoscia, nella perplessità, e i problemi non li possono avere sotto controllo. Tutto va verso la fine. E poi abbiamo nel versetto 28, ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Chi l'avrebbe detto 150 anni fa che tutti i popoli sono senza soldi? Tu, chi ascolta le cose che oggi succedono e si cerca di soluzionare i problemi, ma qui la cosa principale, leggiamolo di nuovo. Ma quando questo che io il Signore ho detto, quando queste cose, quando succede effettivamente, allora rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Noi non giudichiamo soltanto quello che adesso succede sulla terra, sotto i popoli, nei governi, e poi anche in Israele succede, e in tutte le nazioni arabe, ma noi riconosciamo questo è il tempo in cui tutte le promesse che hanno a che vedere trovano il loro compimento, e questo è il tempo in cui noi alziamo i nostri capi, perché noi sappiamo, noi non sogniamo, pensiamo questo, ma noi sappiamo quando tutto questo succede che la nostra redenzione è vicina e che il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, e poi abbiamo qui nel versetto 36 una parola molto particolare del nostro Signore che ci rivolge a noi, Luca 21, versetto 36. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di che voi riceviate la forza affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire. Per venire e di comparire davanti al Figlio di Dio, che voi riceviate forza per scampare a tutte queste cose. Come? Forza affinché il corpo, la redenzione del corpo possa succedere, così come il nostro Signore è venuto in un corpo di carne. E lasciatemi dire questo chiaramente, Yahweh del Vecchio Testamento e Yeshua del Nuovo Testamento, c'è un solo Signore e un solo Dio a cui noi crediamo con tutto il cuore, in qualunque modo Lui si sia rivelato. Giacobbe lottò con un angelo, e quando si legge più avanti, e allora si vede che era il Signore in un corpo, gli ha dato un colpo nell'anca. Quando si legge questo nella scrittura, come il nostro Signore già in tutto il Vecchio Testamento si è rivelato, e quando i scribi nell'Evangelo di Giovanni sono venuti a lui e gli hanno detto: tu non sei ancora 50 anni e hai visto Abramo. Il nostro Signore dice: prima che Abramo era, sono io, il grande io sono, lo stesso ieri, oggi e lo stesso in eternità. E qui è la parola rivolta a noi in questo tempo, quindi vegliate e pregate, pregate che voi riceviate la forza da se stesso. Non si può fare nulla. Anche a Pentecoste erano insieme per la preghiera, erano uniti insieme sull'alto solaio e aspettavano il compimento con la forza dall'alto, così come la Chiesa all'inizio è stata rivestita con la forza dell'alto, così anche noi dobbiamo, prima del rapimento, essere riempiti con la forza dell'alto. E così come il corpo del nostro Signore, il corpo mortale del nostro Signore fu messo nella tomba, ma risuscitò, e quando le porte e le finestre erano chiuse, venne nel loro mezzo. Dal corpo mortale è venuto fuori un corpo immortale, e così sarà con noi nel ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Il mortale si rivestirà di immortalità, e quello che passa diventerà eterno. E poi si compirà la parola di 1 Corinti 15. La morte è stata sommersa nella vittoria. Morte, dov'è il tuo dardo? Soggiorno dei morti, dov'è la tua vittoria? Io aspetto che Dio nel nostro tempo porterà a fine la sua opera. Voi potete dire: Paolo l'ha aspettato già a suo tempo, quando scrisse: noi tutti moriremo, ma tutti saremo mutati. E anche Giovanni scrive in prima Giovanni 3 del ritorno del Signore. Era il tema principale, perché era la promessa principale in Giovanni 14. Io vado a prepararvi un luogo e ritornerò per prendervi a me. Questa speranza vivente al ritorno di Gesù Cristo era in tutti i figlioli di Dio nel tempo, negli ultimi 2000 anni. La differenza con noi è che loro potevano vedere il compimento delle profezie bibliche, perché il tempo non era ancora venuto per questo. Adesso è venuto il tempo, e Dio, lo diciamo chiaramente, apertamente, Dio ci ha fatto grazia di ricevere il ministero promesso secondo la parola del Signore in Giovanni 13, versetto 20. Quando io mando qualcuno e voi lo ricevete, allora ricevete me, secondo le parole del nostro Signore: chi ascolta voi mi ascolta me. Ci sono dei mandati di divini, ci sono delle promesse nel regno di Dio che diventano realtà, e beato colui che passa al lato di questo per il suo proprio orgoglio, ma che si possa umiliare sotto la mano potente di Dio. Voi tutti sapete, ho avuto un grande privilegio nella mia vita, dal 49, dove la maggior parte di quelli che siedono qui non erano ancora nati, e sono nato di nuovo, riempito con lo Spirito Santo, ero partecipe di quello che Dio operava. Tutti gli evangelisti che sono venuti, Ola Rob, Osborne, Tom X e tutti quelli che erano, sono stato nelle loro conferenze, a volte ho anche tradotto, ho visto tutto quello che succedeva nel campo spirituale. Nel 64 era a Roma con il fratello John McTurn, quando c'era il concilio, quando il cardinale Bea disse: noi dobbiamo parlare la lingua dei nostri fratelli che si sono separati affinché ci possano capire. Ho guardato il Vaticano, i tesori del Vaticano, ho visto Gesù, Pietro e Paolo fatti d'oro, li ho visti, e poi ho letto l'Apocalisse che ci descrive questa città. Per grazia, dagli anni 40, 50 e 60, per grazia ho vissuto tutto questo, ma anche questo l'ho detto molte volte. Dio ha dato una chiamata particolare, lo menziono non molto spesso ma volentieri, che 3 ore dopo la nascita di William Branham la colonna di fuoco era sul suo, che poi è apparsa sopra il suo capo, e da critici è stata fotografata. Era questa colonna di fuoco, era nella stanza, la madre e la levatrice l'hanno visto quella luce e si domandavano che cosa sarà con questo bambino. E quando si ascolta la testimonianza di quest'uomo di Dio, bisogna dire: mai è successo tanto di soprannaturale nella vita di un uomo di Dio come nel fratello Branham. Dio gli ha mostrato in visione, quando doveva pregare per una persona, chi era la persona, da dove veniva, quello che aveva, lo stesso ministero che aveva il nostro Signore quando disse: prima che Filippo ti chiamava, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Ad Andrea, quando chiamò il suo fratello, disse: il nome di tuo padre, il tuo nome è Pietro, il nome di tuo padre è Simone. E lo stesso ministero si è adempiuto nel nostro tempo, si è ripetuto, e l'angelo del Signore che venne a lui, e anche questo è molto importante, fratelli e sorelle, che noi sappiamo che il Nuovo Testamento veramente è incominciato, che l'angelo Gabriele venne nel Tempio, era alla destra dell'altare e gli diede a Zaccaria la promessa: la tua moglie Elisabeth sarà incinta e gli darà, a questo bambino gli darà il nome Giovanni, perché lui andrà nella forza di Elia e gli preparerà un popolo. Pensateci un po', se il Nuovo Testamento sarebbe incominciato con filosofia, con alcuni padri della Chiesa che avrebbero portato le proprie idee. No, il Nuovo Testamento ha incominciato in modo soprannaturale e finisce anche in modo soprannaturale. Quando il tempo era compiuto, venne l'angelo Gabriele a Zaccaria. No, un uomo. Il cielo aveva parte a quello che succedeva nella terra. Lo stesso oggi il cielo è anche partecipe di quello che succede nella terra. Pensate al profeta Daniele, che anche sì è diverso da tutti gli altri di quello che riguarda il tempo della fine. Daniele 2:7. Allora, quello che succede l'abbiamo davanti ai nostri occhi. Vediamo il quarto regno, come viene fuori, tutto il mondo si meraviglia di questo. E poi è scritto: nel tempo del quarto regno, allora Dio fa venire, suscita il suo regno. Bisogna leggere nella parola di Dio. E poi viene l'angelo Gabriele, viene a lui e gli dice: quando tu incominciaste a pregare, la parola di Dio venne a me e sono venuto per aiutarti a capire le cose bene. E poi successe. E chi va in Apocalisse 1, versetto 3, Dio il Signore mandò il suo angelo nell'isola di Patmo per mostrargli le cose che dovevano avvenire nella terra. Non soltanto nel 33, io sono riconoscente che nel 1966 alcuni fratelli e sorelle li ho visti con i propri occhi, che erano stati nel 1933 nel fiume Ohio, quando la luce soprannaturale venne e la voce rivolta al fratello Branham gli disse: come Giovanni il Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che preparerà la seconda venuta di Cristo. E perché tutti i grandi evangelisti sono passati al lato di questo? Perché hanno creato il loro regno nel regno di Dio? Il più grande fra di loro si glorifica che lui ha è stato capace di ricevere dai milioni, è passato ai miliardi. E questo è quello che Dio ha voluto, che gli uomini diventino miliardari, i suoi uomini. No, l'avete ricevuto gratis, e gratis dovete darlo avanti. Ma lasciamo stare queste cose. Tutto questo deve essere con i propri occhi, visto anche queste cose. Ritorniamo a quello di cui si tratta oggi, cioè alla chiamata fuori, alla separazione, alla preparazione, affinché tutto ritorna allo stato che Dio ha voluto, e Dio, l'unità della Chiesa, la possa di nuovo chiamarla all'esistenza. Adesso si tratta di questo: nessuna via propria, nessuna propria volontà, ma tu, Signore, opera la parola che abbiamo letto. Adesso leggiamo da Efesi capitolo 3, dal versetto 2. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi, una chiamata divina. Non era per l'uomo che è stato chiamato, ma per il popolo a cui Dio parla e dove Dio opera e la sua parola deve operare per quello che è stata mandata. La dispensazione della grazia di Dio, Paolo, l'abbiamo già detto, così è scritto, aveva una chiamata particolare, ha visto la luce più brillante, più del sole a mezzogiorno, cadde a terra, ascoltò la voce, perché mi perseguiti? E poi l'uomo di Dio gli impose le mani secondo la parola del Signore, tu devi vedere e essere riempito con lo Spirito Santo. E così il Signore non soltanto un Pietro, non ha avuto solo un Pietro, ha avuto anche un Paolo. E Pietro, lo dico chiaramente, apertamente, l'uomo della prima ora era un testimone oculare che accompagnava il Signore in tutti gli anni, aveva visto tutto, vissuto tutto, offerto tutto, anche nella crocifissione è stato presente. 40 giorni dopo la risurrezione del Signore era con quelli che il Signore ammaestrava e poi usato come canale nello spargimento dello Spirito Santo. Diciamolo ogni volta di nuovo, la prima e l'ultima predica devono essere in armonia. Il primo e l'ultimo battesimo devono essere in armonia. E per questo Dio ha usato il fratello Branham, l'ha usato in modo così potente, non soltanto per portare il messaggio, ma veramente e per confermarlo come mai prima a un uomo di Dio nella terra è stato confermato in questo modo. Un ministero del genere non l'aveva né Pietro né Paolo e nemmeno Giacomo, nemmeno Giovanni, un ministero che appartiene nel regno di Dio. E lasciatemi dire chiaramente questo, Dio non fa delle copie, ha sempre un originale. Noè aveva un compito, Mosè aveva un altro compito, Giosuè aveva il suo compito, Elia, ognuno di loro aveva il loro mandato e tutti hanno fatto quello che il Signore gli aveva comandato. In Ebrei è scritto che Dio il Signore disse a Mosè di fare tutto secondo come lui gli era stato mostrato nel Monte Santo. Ebrei 8, leggiamolo, leggiamo questo in Ebrei 8, versetto 5, l'ultima parte del versetto 5.
Sagt der Herr zu ihm.
Guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Stai attento, fai così come ti è stato comandato. E chi legge dal tempo di Mosè, tutto. Come doveva essere il tavolo, come il candelabro, tutto quello che era nella casa di Dio, Dio l'ha voluto così nell'ordine divino. E quando anche le donne che hanno fatto le cortine, anche a loro gli ha dato grazia e sapienza affinché tutto poteva essere fatto come a Mosè gli era stato mostrato e rivelato. E adesso leggiamo in Ebrei: Mosè era fedele nella sua casa e Cristo è fedele nella sua casa e la sua casa siamo noi. Quindi tutto deve essere secondo l'ordine di Dio, deve essere fatto. E io dico, già succede e succederà ancora. Noi abbiamo l'esempio e su questo esempio possiamo andare avanti. E tutti gli altri possono andare per le proprie vie. Noi abbiamo ricevuto la grazia di Dio di riconoscere di quello che si tratta nel nostro tempo. Lo sottolineiamo sempre che il Signore ha una chiesa, una sposa, e di quello è scritto, e la sua sposa si è preparata e gli è stato dato di vestirsi con abiti finissimi. Questa è la giustizia dei santi. Dobbiamo fare la volontà di Dio e fare quello che Lui nella Sua parola ci ha ordinato. Ritorniamo a Efesi 3. Qui l'uomo scrive come dovrebbe essere con noi come Chiesa. Efesi 3, versetto 4. Leggendole potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Non soltanto parlare di questo, ma realtà divina. Voi potete riconoscere in che modo io, Paolo, come conosco il mistero di Dio, chiamato per predicare l'Evangelo eterno. E Paolo era che ha scritto su ogni dottrina biblica, sui ministeri, sui doni, sui frutti dello Spirito, del ritorno di Gesù Cristo, ogni tema l'ha analizzato, ne ha parlato, secondo la promessa del Signore, secondo il mandato che il Signore aveva dato per compiere questo. E oggi abbiamo l'accesso per mezzo dello stesso Spirito. Non bisogno di cambiare nessun punto. Posso lasciare tutto così come sono d'accordo con tutto quello che è scritto. Che cosa avrebbe potuto fare? Che cosa avrebbe potuto dimenticare Pietro o gli altri apostoli? Dio ha pensato a tutto. Noi abbiamo una completa rivelazione di tutto il piano di Dio, con tutti gli insegnamenti, con tutto quello che è stato dato alla Chiesa. Nel versetto 5, in questo capitolo, Efesi 3, versetto 5, del mistero di Cristo, nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi e apostoli e profeti di Lui. Il tempo era arrivato, le promesse diventarono realtà, il Nuovo Testamento proseguì, la Chiesa ricevette di predicare il Vangelo dappertutto, e come Paolo scrive in Atti 3, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna diventarono credenti. Come abbiamo detto tante volte, non nessuna discussione, è la fede in quello che Dio ha detto nella sua parola, perché la fede viene dalla predica e la predica dalla parola di Dio. Un fratello mi ha scritto qui in questo email. Non so se devo nominarlo, un fratello del Sudafrica, e lui scrive che lui ha letto la mia testimonianza quando ho avuto la potente esperienza con la mietitrebbia e col grano maturo, dove il grano era un pochettino abbassato, le spighe erano un po' inchinate, e lui scrive qui: caro fratello, io mi ricordo la tua esperienza quando ti è stato detto: servo mio, questa mietitrebbia è per te, affinché tu possa prendere la raccolta. E ha menzionato altre cose. Non si può fare nulla per una chiamata o per qualche altra cosa che Dio fa. Tutto quello che Dio fa è sovrano. Non c'è nessun profeta, nessun uomo di Dio che ha influenza o ha avuto influenza su Dio, ma Dio ha influenza su tutto, su tutti quelli che Lui ha chiamato, e Lui a ognuno ha detto esattamente quello che doveva fare. Voi sapete, non ho bisogno di dirlo ogni volta, quando il Signore mi disse queste quattro cose in modo particolare, che dovrei andare da città in città e predicare la Sua parola ed immagazzinare il cibo e poi distribuirlo, di non fondare nessuna chiesa locale e nessun libro di cantici. Sono le quattro cose principali che il Signore mi ha ordinato. Può venire un angelo dal cielo, ma Paolo ha fatto delle chiese, ha stabilito degli anziani. Paolo aveva il suo ministero, Pietro anche il suo ministero, Giovanni ha avuto anche il suo ministero. Lasciatemi operare il mio ministero così come il Signore me l'ha dato, per poter andare da città in città e predicare la Sua santa parola e il cibo spirituale distribuirlo. e non c'è stato mai un tempo negli ultimi 40 anni dove le prediche del fratello Branham vengono lette di cuore. È un cibo spirituale potente che è in queste prediche, e benedetti sono tutti quelli che si approfondano in questo e che leggono in questo, e di non fondare nessuna chiesa locale. Come potrei farlo se ogni luogo sono uno o due giorni e poi vado? Io non rimango come Paolo 2 anni o 6 mesi. Io devo andare da città in città per portare il messaggio e annunziare la parola, e questo lo faccio io. Nella vita non ho fatto sempre tutto giusto, magari questo non l'ha fatto nessuno, nemmeno i servitori di Dio nella vita personale magari non avranno fatto tutto in modo giusto, ma il mandato di Dio voglio fare giustamente quello che il Signore mi ha ordinato, voglio farlo in modo retto, e per questo Lui fino adesso ha fatto grazia. Quello che riguarda la mietitrebbia era un'esperienza potente. Sono stato preso dal corpo. Ho visto un campo di grano immenso. Come dissi, tutti erano già davvero abbastanza maturi e tutti erano un po' inchinati. E poi venne la voce del Signore: mio servo, fai la raccolta, vai nella mietitrebbia perché è per te. Voi conoscete il particolare di questa esperienza. E cosa vi devo dire? Quando vidi la mietitrebbia, se questo sarebbe il campo, allora la mietitrebbia era qui nell'angolo, ho guardato a sinistra e il Signore mi disse: vai, sali su questo. Io tecnicamente non sono molto esperto, solo camminare la macchina, so guidare la macchina bene, ma se no nient'altro. E poi un paio di movimenti funzionava, guardavo, il cielo diventò nero e io dissi: Signore, è troppo tardi. E i giudizi vengono sulla terra. E quando dissi questo, venne un'apertura in queste nuvole nere, e da questa apertura il sole, magari esagero un po', ha brillato 7 volte più forte del normale, un potente sole che brillava sul campo, e io con questa macchina ho camminato, sono arrivato all'ultimo punto con la raccolta, e allora vennero i lampi, i tuoni. Adesso ho pensato: tutto il mondo va giù. Ma la raccolta era stata fatta. Noi viviamo in un tempo dove la raccolta è matura, e dove vengono le nuvole e noi non sappiamo quando succede, ma noi sappiamo che il Signore che ha seminato il suo grano, Lui si occuperà che il grano per mezzo del rapimento verrà preso nella casa celeste e la pula sarà bruciata. Io sono figlio di agricoltore, so come viene seminato, raccolto, come il grano viene separato dalla pula, e quando il grano viene separato dalla pula, sapete quello che succede? Allora la pula vola via col vento, dovunque il vento, ma il grano rimane, nessun grano cade, il vento porta via la pula e alla fine si guarda dentro e c'è solo grano, non c'è più pula, solo grano. Nel rapimento il Signore aveva una chiesa sposa piena di grano nelle spighe, e noi abbiamo il grande privilegio in questo tempo di vivere e la parola di Dio lasciamo parlarla a noi. Io penso che posso dire, fratelli e sorelle, che la parola di Dio non entra qui e esce lì, ma la parola di Dio ci parla, il Signore ci parla, parla con noi. E io mi permetto di dire che tutto quello che viene predicato viene capito da voi, che Dio a ogni singolo lo rivela per mezzo dello Spirito Santo, che non c'è più bisogno di nessuna discussione più. Diciamolo di nuovo, dove c'è rivelazione non viene discusso, dove viene discusso non c'è rivelazione. Così noi tutti ci auguriamo la piena rivelazione di Gesù Cristo, la piena rivelazione di tutti i misteri, così come particolarmente con l'apertura dei sette suggelli nel ministero del fratello Branham sono stati rivelati e sono stati mostrati alla Chiesa. Prendiamo tutto dalla mano di Dio. È tutto per grazia, ci verrà rivelato. Molto si potrebbe ancora leggere e detto. Il Signore è fedele. Lui ha incominciato e Lui porterà alla fine. Anche questo l'ho detto molte volte. Prima deve Lui incominciare, allora può portare a compimento. In ognuno di noi deve fare il Signore l'inizio e poi può venire la fine. Se il Signore non ha potuto fare l'inizio nella tua vita, non potrà mai arrivare alla fine. Che il Signore ci faccia grazia, che in tutti dove non c'era ancora l'inizio, oggi ci può essere questo inizio. Noi dalle diverse nazioni, la nostra nazionalità, la nostra origine, tutto differente, ma noi abbiamo la fede nell'unico Dio. Noi tutti siamo partecipi della stessa redenzione, a tutto quello che Dio ci ha preparato. Possiamo cantare con diritto: veniamo dall'est e dall'ovest, veniamo dal sud e dal nord, veniamo alla cena, alla sala celeste e ascoltiamo la parola del Salvatore. Che grazia! Quanti profeti e giusti hanno voluto vedere questi giorni che noi vediamo e non li hanno visti. Viviamo in un tempo molto particolare prima del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore, e siate consolati, il Signore sarà con noi e ci accompagnerà in questa via e ci darà al tempo giusto, la parola giusta, la Chiesa viene guidata dallo Spirito di Dio. E qui ancora un punto su cui ho dovuto pensare poco tempo fa, perché un fratello per email mi domandò che cosa significavano gli orecchini per Rebecca. E la mia risposta era: questo in questo momento non mi interessa, a me mi interessa solo una cosa, che Rebecca dal momento dove Eliezer la incontrò finché incontrò il suo sposo, in tutti i passaggi è andato con lei finché lui l'ha potuto dare allo sposo, o se ci aveva degli orecchini. La sposa è stata accompagnata dal primo giorno, ogni stazione è stata accompagnata finché lo sposo incontrò la sposa. Il Signore ha fatto grazia. Di questo si tratta oggi, che la sposa viene accompagnata, che non rimane sola, ma che viene accompagnata. E il Signore ci ha dato la promessa. Lui è lo sposo e noi siamo la sposa. E lui diede la promessa: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine, ogni giorno è con noi, finché noi dalla fede arriviamo al vedere. Edificati sul fondamento degli apostoli e profeti, con santo rispetto leggiamo e annunziamo la parola santa di Dio, e questa parola che ha preso, ha avuto il suo inizio, avrà il compimento con noi, e noi possiamo essere partecipi di quello che Dio fa attualmente. Apocalisse 2, alla prima chiesa, la lettera alla prima chiesa, ricordatevi da dove sei caduto, ritorna al primo amore, fai le prime opere. Quando diciamo così come era all'inizio, sarà alla fine. Allora vogliamo capire che la Chiesa veramente è caduta, era in tutte le dottrine. Abbiamo capito da quale altezza la Chiesa è caduta giù in paragone con l'inizio, e poi ritorna indietro, ritorna al primo amore, alle prime opere, ritorna all'inizio. Chi ritornerà indietro? Solo la sposa. Tutto il resto andranno per le proprie vie ancora. Cari fratelli e sorelle, il mio cuore è commosso di quello che Dio fa attualmente, e particolarmente che siamo partecipi direttamente a questo. Le nostre riunioni ne avranno valuto la pena, non solo per noi che siamo qui, ma anche per tutti i nostri fratelli, per tutte le nostre sorelle in tutto il mondo, che ascoltano la parola originale e che vengono a conoscenza di quello che era all'inizio e di quello che per il ristauramento di tutte le cose alla fine viene nella Chiesa, e alla fine potremo dire di tutte le promesse che il Signore ha dato, nessuna è caduta a terra. nessuna è rimasta incompiuta. Tutte le promesse di Dio sono sì e sono amen. E noi siamo i portatori della promessa, come figlioli della promessa, e veniamo suggellati con lo spirito della promessa, come in Efesi 1:13 è scritto. E poi dobbiamo stare attenti, come in Efesi 4:30 è scritto: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati soggellati per il giorno della redenzione. Il suggellamento è meraviglioso, che Dio ce lo possa dare a noi tutto. E poi non contristate lo Spirito Santo con qualche incredulità, con qualche cosa che vi parla, che vi rivela, col quale siete stati suggellati, che vi conduce in tutta la verità. Non contristate lo Spirito Santo. Il Signore, il nostro Dio, ci possa dare la grazia per camminare con Lui, per ritornare al primo amore, alle prime opere, per ritornare all'inizio. E il Signore opererà il compimento per grazia, perché così è scritto in Zaccaria 4, non per forza e non per potenza, ma per il mio spirito succederà, dice il Signore. Quindi è così, dice il Signore. La conclusione ne verrà per un profeta né per un uomo di Dio. La conclusione verrà fatta da Dio e noi tutti saremo partecipi di questo. Noi non ascoltate la parola in vano, il vostro venire ne avrà valuto la pena. Sono ore di preparazione, ore in cui il Signore per mezzo della sua parola ci parla e ci, per grazia, ci dà l'approvazione. Quanti sono d'accordo con ogni parola di Dio? Alleluia, alleluia. Il Signore nostro Dio porti a compimento adesso della settima epoca della Chiesa, possa portare a compimento la sua opera, come il settimo giorno portò a compimento la sua opera e guardò e vide che tutto era molto bene. E poi il settimo giorno si riposò. Dio è il Signore che ha fatto un piano così meraviglioso, lo porta a compimento nei nostri giorni. A Lui, l'Iddio onnipotente, che ha dato compiti, dei mandati. E per concludere, lasciatemi dire che cosa ne avremo oggi se predicheremo che cosa Dio fece nel tempo di Mosè e di Noè, magari all'inizio. Che cosa ci serve oggi se noi non sapremo quello che Dio ci ha promesso oggi, se non sapremo quello che fa attualmente e se non avremo parte a questo? Bello che il fratello Branham apertamente parlò del suo mandato, della sua chiamata, del suo ministero, e particolarmente che non lui, ma che il messaggio che gli è stato affidato preparerebbe la seconda venuta di Cristo. E questo succede nei nostri giorni. non c'è bisogno che nessuno aiuta. Questo succede nei nostri giorni, è realtà divina in cui viviamo. Compimento delle scritture. La prima venuta, un tempo di preparazione, così come adesso. Siate sinceri. Se pensiamo a Mosè, che era nel monte Nebo, e guardava verso Gerico e nella terra promessa, allora dal di fuori si potrebbe dire: Mosè, io pensavo che tu entreresti nella terra promessa. Mosè ha compiuto il suo compito, ma l'opera non era ancora compiuta. Mosè aveva terminato, ma Dio non aveva terminato. Alcuni dicono, col fratello Branham tutto è andato alla fine. Per me no, per me la fine ancora non è venuta. La fine viene, alla fine viene la cosa più potente che Dio avrà fatto. C'è un ordine divino nel piano della salvezza del nostro Dio. Noi siamo riconoscenti. Dio ci benedica noi tutti e sia con noi tutti, con tutti quelli che sono collegati online in tutta la terra. Il Signore porti a compimento la sua opera. Adesso la domanda: chi vuole lasciarsi battezzare? Abbiamo qualcuno che vuole lasciarsi battezzare? Alzatevi affinché sappiamo chi sono. 1, 2, 3, 4, 5. Bene. Quindi dopo avremo il battesimo, poi chiameremo i battezzanti. Adesso prima ci alziamo, vogliamo ringraziare il Signore. Prima che ringraziamo vogliamo inchinare i capi. Voglio domandare chi ha ancora qualche distretta col ministero del fratello Brano, con quello che succede adesso, se c'è qualche disaccordo, qualche distretta, portatela al Signore. La Chiesa deve essere di un cuore, di un'anima, un Signore, una fede, un battesimo, per arrivare alla conoscenza della verità. Tutto separate, tutti graziati. Dobbiamo essere partecipi del ristauramento, non possiamo andare più per le nostre proprie vie, ma noi possiamo andare per la via del Signore affinché arriviamo alla meta. Non lo diciamo soltanto, ma è scritto. Dio gli ha mostrato a Mosè le sue vie, figlioli di Israele il suo fare. Dio ci ha mostrato le sue vie e la schiera comprata col sangue, la sua chiesa gli ha lasciato conoscere le sue vie e noi siamo partecipi a quello che Dio fa attualmente. Non so se le due sorelle hanno un cantico e poi pregheremo insieme. Preghiamo e crediamo. Cantiamo ancora il coro. Signore, dammi la forza, parlami. Lui. Oh.
aller Herzen hat erfreut. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum. Lass die Herzen höher schlagen, aller die sein Eigentum. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not, Jesus kommt uns zu erlösen aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit, bereits die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endes Zeichen sind wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
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 Lo Spirito e la Chiesa dicono, e chi ascolta dice viene, e lo Spirito e la Sposa dicono viene, e a tutti che parlano differenti lingue voglio ringraziarli che hanno pazienza con noi, se viene predicato in tedesco e anche cantato, ma noi scegliamo cantici che tutti conoscono in tutte le lingue. E se si può, possiamo un mezz'ora prima magari possiamo ascoltare anche una o l'altra lingua affinché tutti si sentano bene, e il Signore in tutte le lingue anche in questo luogo possa essere glorificato. Non abbiamo uno spirito nazionale, abbiamo lo spirito di Dio e noi staremo attenti che non ci sia uno spirito nazionale, ma lo Spirito Santo. E a Gerusalemme c'erano 16 nazionalità, da Cappadocia, dalla Siria, dappertutto, nella prima diffusione dello Spirito Santo. Che cosa dovrebbe succedere? Succederà con noi nell'ultima diffusione dello Spirito Santo da tutti i popoli, lingue e nazioni. Veniamo insieme finché la diffusione dello Spirito Santo venga e possiamo lodare il nome del Signore. Che quelli che vogliono lasciarsi battezzare, che vengono avanti, venite qui avanti e noi cantiamo il coro ancora una volta, che il coro che abbiamo cantato già alcune volte. Cari, che voi siete venuti qui avanti, parli tu tedesco? Tu parli tedesco? È importante è che voi avete consacrato la vostra vita al Signore. Come hai tagliato i capelli non è tanto importante. Adesso il Signore vede il cuore e poi il taglio dei capelli può cambiare dopo. L'importante è che voi avete preso Gesù Cristo come vostro Redentore e credete che alla croce del Golgota è morto per voi, il suo sangue l'ha sparso per voi e vi ha redenti. E per grazia vi ha dato la vita eterna, e che adesso avete fatto il patto di una buona coscienza con Dio. Il patto che Dio ha fatto lo potete confermare, quando Lui lo conferma dicendo: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Nel battesimo voi confermate che siete diventati figlioli del nuovo patto, che voi avete per voi personalmente l'opera che Dio ha fatto per voi, e da oggi in ubbidienza di fede alla parola di Dio siete pronti di condurre una vita piacevole a Dio. E così allora dite un forte Amen. Grazie, grazie, grazie. Il Signore vi benedica e sia con voi. Il fratello Smith vi benedicerà e adesso viene e pregherà con voi. Grande Dio, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua fedeltà, tu che mandi la tua parola e ci guarisci, tu che hai parlato a ognuno, Signore, che tu loro daranno la loro testimonianza pubblicamente davanti a te, davanti agli uomini, per camminare in buona coscienza, gloria del tuo nome. Così ti chiediamo per la tua che tu ci fai grazia e che tu ci aiuti. Ti ringraziamo che tu ancora confermi la tua parola. Il tempo della grazia ancora segue. Benedici i nostri fratelli e le nostre sorelle che hanno dato la vita, consacrano la vita a te. Noi tutti vogliamo lodarti e ringraziarti. Amen. Amen. Ancora una richiesta, ricordatevi di me, se Dio vuole, giovedì ci sarà un altro viaggio nell'Africa, questa volta Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth, Kapstadt. E poi magari una città 200 chilometri al nord di Kapstadt per portare la parola del Signore. Io difficilmente posso dire no quando i fratelli mi invitano, così porterò dei saluti e ricordatevi di me nella vostra preghiera. A tutti i nostri fratelli dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dalla Romania, dall'Austria, dall'Italia, da tutte le nazioni, dalla Svizzera, dall'Africa, a tutti i nostri fratelli e la nostra sorella, diamo i saluti di cuore. E abbiamo un desiderio che la Chiesa sposa che venga portata al passo, che tutti i fratelli vengano condotti dallo Spirito di Dio, che nessuno porti le sue proprie interpretazioni, ma che tutti lasciano valere la parola di Dio che rimane in eternità. E così auguriamo particolarmente al nostro fratello Leonardo, come si chiama, dal Kinshasa, Teodoro. Fratello Teodoro, il nostro fratello Arben è qui. Dov'è il fratello Arben? Vieni avanti e noi chiediamo al nostro fratello che lui preghi nella lingua francese. Solo una preghiera. Io vi porto la salute di tutti i fratelli del Congo. Noi apprezziamo le riunioni a Krefeld. Noi che aspettiamo il rapimento e noi qui vediamo come è il viaggio.
Seigneur Dieu tout puissant créateur,
Dio onnipotente,
toi qui as proclamé ta responsabilité sacrée de produire en nous le vouloir et le faire.
Tu hai preso la responsabilità e
crea in noi la soif ardente di ta parola parlée.
Dacci la sete per la tua parola parlata. Siamo venuti da molto lontano per ascoltare la parola vivente, affinché tu puoi creare in noi un nuovo cuore, uno spirito ben disposto, affinché ci separiamo da ogni interpretazione particolare e vogliamo entrare nella purezza della parola. Noi vogliamo pronti a obbedire e ritornare. Dacci l'obbedienza di ritornare all'insegnamento biblico. Togli tutto l'orgoglio da noi affinché noi possiamo andare nelle nostre ginocchia e possiamo riconoscere i nostri peccati. Facci grazia, dacci l'obbedienza nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore, dammi la Amato Signore, tu Dio eterno fedele, volgi il tuo sguardo su di noi tutti e dacci la tua pace e la tua benedizione. E come il nostro fratello pregò, tu ci hai dato la descrizione della via, tu hai fatto ogni cosa per mostrarci la via, per illuminarci la via, e per questo ti ringraziamo. Amato Signore, che possiamo essere coscienti che privilegio ha la sposa dell'agnello su cui noi apparteniamo, perché noi abbiamo ascoltato la voce dello sposo. Ti ringraziamo di cuore per questo. Benedici tutti i servitori in tutti i popoli, lingue e nazioni. Benedici in tutta la terra. Ti ringraziamo per il ministero che tu hai dato in nel nostro tempo. Ti ringraziamo per il seguimento e ti ringraziamo già adesso per il compimento, e ti diamo a te, il nostro Signore, di la gloria. Noi sentiamo la tua presenza. La tua presenza è qui. Tu sei presente. Tu ci hai parlato. I nostri cuori sono toccati. La nostra comprensione per la scrittura l'hai aperta. Hai unto i nostri occhi. Amato Signore, sii con noi, sii con me in questo viaggio, sii con tutti quelli che sono venuti da vicino o lontano, proteggili, conducili, sii con nostro fratello nella Repubblica del Congo, sii con tutti i fratelli in tutta la terra. A te, l'agnello di Dio, ti diciamo grazie e ti ringraziamo nel nome Gesù Cristo, nostro Signore. I battezzanti, e voglio tu benedirli, benedirli in modo particolare, li mettiamo nelle tue mani. La loro vita sia consacrata a te. Benedici anche la nostra visita dagli Stati Uniti. Benedici la sorella Renata il figlio, benedici la nostra visita da Bento, Canada, benedici tutti e che tutti siano, possano andare a casa benedetti, benedici tutti e sì con noi tutti. A te l'Iddio onnipotente sia il riconoscimento per tutto, anche per la comprensione che tu a ognuno hai dato e aperto. Ti ringrazio che la tua parola oggi era la tua voce e che tutti quelli che sono presenti la tua parola in rispetto hanno ricevuto la parola e l'hanno hanno ricevuto la rivelazione. A te il Dio onnipotente sia la gloria e l'onore nel nome santo di Gesù. Alleluia. E tutti dicono alleluia e tutti dicono amen. Amen.
Amen.